La storia in podcast di Focus.
Fulvio delle Donne, insegno letteratura latina medievale e umanistica all'Università della Basilicata. E oggi parliamo di Federico II e della tradizione normanno-sveva. E cominciamo a parlare proprio del personaggio di Federico II e della sua doppia eredità normanna e sveva, parlando del suo regno di Sicilia e dell'incoronazione imperiale, partendo da una definizione: ultimo imperatore degli Romani. Così Federico II viene definito da Dante nel Convivio 4:3-7, una definizione particolarmente importante anche in quest'anno dantesco. Una definizione importante perché a darla è il padre della nostra letteratura, che si distingue tra l'altro anche per la raffinata e ampia prospettiva politica, e quindi questo dà un valore aggiunto a quella definizione e ci fa capire quanto alta fu la considerazione che gli uomini del tempo ebbero di quel grande imperatore, che si pone come un punto di svolta epocale. Era il 26 dicembre 1194 quando a Jesi, nelle Marche, Federico di Svevia vide la luce. Era il figlio dell'imperatore Enrico VI e della principessa normanna Costanza d'Altavilla. Quindi era nipote da parte di padre di Federico I, passato alla storia col nome di Barbarossa, il primo imperatore della dinastia degli Hohenstaufen, e da parte di madre era nipote di Ruggero II d'Altavilla, il primo sovrano del regno di Sicilia, che fu incoronato a Palermo nel 1130. Jesi, dove nacque Federico, si trovava nella Marca d'Ancona, un territorio di confine, che doveva essere però ritenuto sufficientemente sicuro per mettere al mondo l'atteso erede di questa doppia eredità, di questo doppio trono, quello dell'impero e quello del regno di Sicilia, di quel regno di Sicilia che avrebbe costituito poi il cuore pulsante del suo ampio stato, che assunse dimensioni, possiamo dire, europee. Fu proprio quell'unione dell'impero e del regno di Sicilia a influenzare più di ogni altra cosa l'intera politica di Federico, nel bene e nel male. Gli diede le risorse innanzitutto per sostenere le ambizioni politiche e militari anche, gli fornì l'ampia consapevolezza del sublime ruolo universale al quale era chiamato per il suo ruolo, ma gli procacciò anche l'ostilità implacabile della Chiesa, che avrebbe generato la fine del dominio degli Hohenstaufen e l'estinzione poi della stessa dinastia. Per questo ogni azione di Federico finì sistematicamente per acquisire i tratti dell'eccezionalità. Quell'unione fu un'occasione straordinaria, quindi è un ostacolo. Quando il 28 settembre 1197 il padre, l'imperatore Enrico VI, morì improvvisamente, Federico aveva appena 4 anni. E la situazione in Sicilia non era per niente tranquilla. Le fonti dell'epoca ce lo descrivono come un agnus inter lupos, un agnello in mezzo ai lupi. La madre Costanza d'Altavilla si trovò in difficoltà per proteggere il figlio e le fu necessario chiedere la protezione pontificia dell'unico che poteva garantire la salvezza del figlio. Solo con il consenso del nuovo Papa, che era Innocenzo III, Costanza riuscì a far incoronare il figlio, Federico, re di Sicilia il 17 maggio 1198, giorno della Pentecoste. Ma a patto che venissero messe da parte le rivendicazioni al titolo imperiale, che pure avrebbe dovuto ereditare da parte di padre. A pretenderlo era stato appunto il Papa, Innocenzo III, il più potente propugnatore in quell'epoca delle supreme prerogative papali, un papa che solo in maniera apparentemente paradossale amò definirsi Verus Imperator, un papa che si definisce vero imperatore. E l'aveva preteso che venisse separato il regno dall'impero, l'aveva preteso per timore che i territori della Chiesa si trovassero accerchiati, schiacciati da nord e da sud, da un unico signore, troppo potente per essere contrastato facilmente. Le cose nel corso degli anni però andarono diversamente da come erano state progettate da Innocenzo III. Nel 1208 Federico divenne maggiore, quindi terminò la tutela di Innocenzo III e a 14 anni Federico fu dichiarato appunto maggiorenne e capace di gestire in autonomia il regno. Mentre il 4 ottobre 1209 nella Basilica di San Pietro fu incoronato però imperatore Ottone IV, col sostegno di Papa Innocenzo III, il quale anche da Ottone IV aveva preteso la separazione tra impero e regno. Però, una volta ottenuta la corona, Ottone dimenticò tutte le promesse fatte al Papa e cominciò a imperversare nei territori sottoposti al dominio papale. E a rivendicare anche la sottomissione del regno di Sicilia. E a questo punto, il 18 novembre 1210, Innocenzo III scomunicò Ottone, mentre i principi elettori tedeschi nel novembre del 1211 scelsero come re dei Romani, cioè come nuovo candidato al trono imperiale, proprio il giovanissimo Federico. Federico aveva ormai raggiunto l'età di 17 anni e poteva ora recuperare anche la corona e i territori d'Oltralpe, della Germania, che un tempo erano appartenuti al padre. L'occasione era rischiosa, ma non poteva andare sprecata. Dopo aver fatto incoronare il figlio, nato da meno di un anno dal suo matrimonio con Costanza d'Aragona, il figlio si chiamava Enrico, esattamente come il nonno, Enrico. Il figlio si chiama Enrico, porta il numero ordinale di settimo, mentre il nonno, padre di Federico II, era Enrico VI. Con la moglie e con il figlio Federico e con un piccolo seguito si mise in viaggio per raggiungere la Germania, dove iniziò la guerra che era aperta con Ottone IV. A Bouvines, la famosa domenica di 27 luglio 1214, avvenne quella memorabile battaglia campale. Una sorta di ordalia che spense definitivamente le ambizioni di Ottone IV, che fu costretto ad abbandonare il campo ferito. L'aquila imperiale, persino l'aquila imperiale, il simbolo dell'impero, conquistata in battaglia, fu consegnata a Federico, che oramai vedeva sgombra la via dell'impero. Si fece incoronare, quindi Federico si fece incoronare re dei Romani e di Germania nel Duomo di Aquisgrana il 25 luglio 1215, festa dell'Apostolo Giacomo, patrono dei pellegrini e dei crociati. Non è una data casuale, come vedremo. Sedette sul trono di Carlo Magno, ad Aquisgrana, la capitale di Carlo Magno, e inchiodò con le sue proprie mani la teca d'oro nella quale aveva fatto riporre le reliquie dell'antico imperatore di Carlo Magno e giurò su quella teca, sulle reliquie di Carlo Magno, il primo imperatore medievale, giurò prendendo la croce, promettendo di realizzare l'impresa della crociata che suo padre Enrico VI non era riuscito a compiere, perché morto prima del tempo. La nuova condizione che lo aveva posto al centro della politica europea lo spinse a riconsiderare gradualmente la promessa di tenere separata la corona imperiale da quella siciliana. Quella promessa fatta a Innocenzo III, che frattanto era venuto a morte il 16 luglio 1216. E nell'aprile del 1220, nella curia di Francoforte, fece eleggere anche suo figlio Enrico come re dei Romani. avendolo già fatto incoronare in precedenza re del Regno di Sicilia, e fu così evidente a tutti l'intenzione che i due titoli, re di Sicilia e imperatore, che erano già uniti nella figura di Federico, non sarebbero stati separati neppure dopo la sua morte. Nel 1220 erano ormai trascorsi circa 8 anni da quando Federico era partito dalla Sicilia e aveva superato le Alpi. Da fanciullo privo di protezione, minacciato nel suo stesso palazzo palermitano, era oramai divenuto un sovrano che poteva contare su una base di potere assai stabile. Gli ultimi 4 anni li aveva trascorsi a organizzare il territorio tedesco e a rafforzare la sua posizione. Ora gli mancava solo un altro passo, l'incoronazione imperiale. Incoronazione che non tardò. Presi accordi col nuovo Papa Onorio III, nell'agosto del 1220, insieme con la moglie Costanza, riprese finalmente la strada per l'Italia. Il 22 novembre di quello stesso anno, 1220, a Roma, nella Basilica di San Pietro, Onorio III incoronò imperatore l'oramai 26enne Federico, che in quell'occasione rinnovò i voti per la crociata ed emise costituzioni che imponevano il rispetto dei diritti della Chiesa e la lotta contro gli eretici. E quelle costituzioni furono trasmesse a Bologna perché i giuristi dell'università le inserissero tra le fonti del diritto.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.